25 marzo 1957.
Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma la libera unità politica dell'Europa.
60 anni dei trattati di Roma.
Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori. Questo è il voto di Roma.
Chi ha una storia possiede un futuro. Comunicazione dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia.
22esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT. A tenervi compagnia Elisabetta Macchini, Nicola Palumbo, inconfondibile in regia, Rossella Biagi da Radiofonica, live su tutte le radio del circuito Raduni, per raccontarvi cosa è successo in Unione Europea questa settimana, vero Elisabetta?
Assolutamente sì. Andiamo subito a vedere le tematiche di cui tratteremo oggi. Parleremo del peso delle multinazionali nelle scelte politiche ed economiche dell'Europa, del libro bianco della Commissione, presentato tra l'altro proprio oggi, delle emissioni automobilistiche, ma non mancherà lo spazio dedicato alla rassegna stampa live e alla fine le EU Skills con i bandi, gli stage e i tirocini retribuiti in Unione Europea.
E noi ci teniamo a sottolinearlo, sono soprattutto retribuiti. Ma dopo questa bella carrellata direi proprio di iniziare con l'attività di questa settimana del Parlamento Europeo. Si preannuncia una settimana molto piena. In agenda la preparazione del summit europeo di marzo, tu annunciavi appunto la discussione sul libro bianco Europa. I gruppi politici si stanno confrontando per dare il loro input in vista del prossimo summit europeo. Misure prioritarie per la crescita, la strategia di mercato, compreso il mercato digitale, e la sicurezza interna ed esterna. Questi sono sostanzialmente i principali argomenti che verranno discussi dai leader europei il prossimo 9-10 marzo.
Gli europarlamentari si trovano a votare proprio in questa settimana una risoluzione che prevede la reciprocità dei visti con gli USA e che potrebbe addirittura chiedere alla Commissione europea di reintrodurre per un tempo stabilito l'obbligo dei visti per i cittadini statunitensi. Ma alla base viene, diciamo, c'è la spinta della volontà di far giungere Washington a garantire ai cittadini di tutti i paesi europei l'ingresso negli USA senza visto che appunto al momento invece viene obbligato per i cittadini della Bulgaria, della Croazia, di Cipro, della Polonia e della Romania per l'ingresso nel paese.
Purtroppo loro, a differenza degli altri, sono costretti a munirsi di visto, ma in queste ore si parla anche di libertà di movimento per cittadini europei del Regno Unito, e che a quanto risulta da un numero crescente di segnalazioni, secondo il Ministero dell'Interno del Regno Unito, starebbe utilizzando un'interpretazione restrittiva sul diritto dei cittadini europei a rimanere nell'isola britannica. E ovviamente in queste ore gli eurodeputati si confrontano anche sulle raccomandazioni per migliorare l'accesso delle persone ai farmaci, visto che i prezzi delle nuove medicine sono cresciuti in Europa negli ultimi 10 anni fino a diventare quasi proibitivi per moltissimi cittadini. E ora questa situazione potrebbe minacciare proprio la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali.
Allora, questa era una breve carrellata sulle attività del Parlamento Europeo della settimana. Vogliamo andare subito col primo argomento nella scaletta. Parliamo delle multinazionali europee e del peso che le stesse hanno all'interno delle scelte politiche ed economiche dell'Eurozona.
Oh, e se vi abbiamo incuriositi, allora vi lasciamo al servizio di Caterina Moser da Torino, che per Eurofonica ci parlerà appunto delle multinazionali.
Eurofonica.
Ma allora, a che cosa serve il CETA? Serve a favorire le multinazionali, esattamente come il TTIP. Da McDonald's a Coca-Cola, da Monsanto a Lockheed, le compagnie che hanno grandi interessi in Canada sono una marea. E grazie al CETA faranno quel che avrebbero potuto fare grazie al TTIP, cioè potranno inondare l'Europa dei loro prodotti.
A parlare a nessuno. La voce anonima di La Gabbia, il programma critico di La 7. E non è il solo a pensare che la Commissione europea subisca l'influenza delle multinazionali. La pensa così anche il Corporate Europe Observatory, gruppo di ricerca con sede a Bruxelles, che studia l'accesso privilegiato e l'influenza delle lobbies nelle multinazionali nei processi decisionali europei. Per definire le proposte legislative da sottoporre al Consiglio e al Parlamento, la Commissione consulta di volta in volta diversi gruppi di esperti. In media 7 gruppi su 10 di ciascun gruppo sarebbero molto vicini agli interessi delle multinazionali, una maggioranza in grado di battere i rappresentanti delle altre istanze. Ma la decisione presa martedì dai ministri delle finanze dei 28 paesi UE sembra contraddire questo scenario. l'Ecofin ha approvato una direttiva per dare una stretta fiscale alle multinazionali. Tradotto, limitare la possibilità delle imprese di spostare il reddito da un paese dell'UE ad un paese terzo esterno all'Unione. L'obiettivo è evitare che le multinazionali si appoggino agli hybrid mismatch, cioè le differenze di trattamento fiscale tra i diversi paesi, per evitare le imposizioni in un certo stato. Le multinazionali non si potranno più appellare ai mismatch, cioè ai disallineamenti ibridi, per evitare di pagare le tasse nell'Unione Europea, anche nel caso in cui il regime fiscale a cui si fa riferimento coinvolga un paese terzo. Passo dopo passo stiamo eliminando i canali utilizzati da alcune società per sfuggire alla tassazione, ha detto soddisfatto il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici. L'accordo dell'Ecofin fa parte del pacchetto anti-elusione fiscale, una delle priorità della presidenza maltese, per rendere la tassazione delle imprese più equa ed efficace. Ma il viaggio per giungere all'applicazione concreta delle nuove leggi è ancora lungo. Ora la direttiva dovrà ricevere l'accordo non vincolante dal Parlamento europeo. Poi toccherà agli Stati membri trasporre la nuova direttiva all'interno della legge nazionale entro il 31 dicembre 2019, così da rendere in vigore le nuove norme il 1 gennaio 2020, tranne alcuni provvedimenti che dovranno aspettare il 2022. Una decisione che arriva proprio mentre sorgono dubbi sull'impegno di alcuni paesi nella lotta all'evasione fiscale. Come il Lussemburgo, considerato da mesi un paradiso fiscale, dopo le rivelazioni dello scandalo LuxLeaks. Ma anche la Svizzera desta qualche preoccupazione a Bruxelles. Il 12 febbraio, in un referendum, i cittadini elvetici hanno bocciato la proposta del governo federale di cessare il regime fiscale favorevole per le multinazionali. Riforma fiscale necessaria per equiparare il sistema tributario svizzero con le norme internazionali. Così come avrebbero voluto OCSE e UE. Al momento le autorità comunitarie non hanno dichiarato se la scelta della Svizzera indurrà l'Unione a inserire il paese nella lista dei paradisi fiscali. Avete sentito bene, la lista dei paradisi fiscali esiste. Anche se al momento è ancora oggetto di trattativa tra gli Stati membri, ci si aspetta quella ufficiale per fine anno. Da Torino, Caterina Moser, per Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.
E torniamo live su il circuito delle radio universitarie Raduni. Questa è sempre Eurofonica, non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Avete ascoltato Imagine Dragons con Believer, canzone direttamente selezionata dal nostro station manager di fiducia, Francesco Scarfone, da UMG Web Radio.
Che salutiamo. Ma torniamo subito ad addentrarci nelle nostre tematiche. Dunque, la commissione di inchiesta sulle misurazioni delle emissioni nel settore automobilistico, la EMIS, ha votato martedì il suo rapporto finale sulle discrepanze tra i test e le emissioni reali delle vetture in diesel, con una bozza di raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri per migliorare l'applicazione degli standard.
Quello che vi proponiamo adesso è sostanzialmente un estratto di questa discussione a proposito delle emissioni, in cui la Commissione rileva che in effetti se l'Unione Europea non ha vigilato come avrebbe dovuto è stato anche per gli interessi economici degli operatori del settore. Qui ci ricolleghiamo a quello che diceva appunto Caterina Moser nel suo focus di prima sulle multinazionali, nel timore che le misure di contrasto avrebbero portato alla delocalizzazione e quindi alla perdita di migliaia di centinaia di posti di lavoro in tutta Europa. È questo sostanzialmente il succo dell'intervento del relatore Gerben Jan Gerbrandy del gruppo dell'ALDE, che ci ascoltiamo subito.
Eurofonica. Both the Commission and many member states were already for years aware what was going on. So
sia la Commissione che molti Stati membri erano a conoscenza da anni di quello che stava succedendo. Il punto non è che non fossimo a conoscenza, quanto il fatto che non si sia fatto nulla sulla base di quello che già sapevamo. Il problema principale, o forse il motivo principale, sono gli interessi economici. Milioni di posti di lavoro nel settore automobilistico. Alla fine basta guardare cosa accade nel mondo, in California con Tesla, ma anche nelle altre società società high-tech della Silicon Valley. Stanno iniziando a produrre auto del futuro. Di conseguenza, se non forziamo l'industria a ripulire il suo business, stiamo in realtà danneggiando la competitività dell'industria automobilistica europea. Il vecchio test è stato realizzato in circuito per 20 minuti in circostanze molto artificiali. L'industria automobilistica conosceva esattamente quello che doveva fare la macchina ed è stato il motivo per cui hanno sviluppato dispositivi di manipolazione, software in grado di riconoscere che la vettura era sotto test. Quindi solo in quelle circostanze la macchina si comportava come doveva. Mentre sulla strada, improvvisamente emetteva inquinanti molto più pericolosi di quelli emessi durante il ciclo di prova. Per questo è stato sviluppato un nuovo ciclo di prova adesso, che avremmo dovuto introdurre molto più rapidamente. Per me non è davvero necessario per risolvere il problema creare un'altra agenzia. Se ne potrebbe occupare tranquillamente la stessa commissione, finché la commissione resterà internamente convinta che si dovrebbe seguire questa strada, il che significa che la qualità dell'aria deve essere il principale obiettivo e non la difesa del settore auto.
Eurofonica.
Alle sue parole fanno eco quelle di Jens Giesecke, correlatore tedesco del Gruppo dei Popolari. Da un lato abbiamo lo scandalo Volkswagen, dall'altra ci sono stati altri risultati che abbiamo avuto durante le riunioni delle commissioni. Francamente abbiamo bisogno di un approccio europeo, una maggiore efficacia nel controllo, e se ci sono controversie tra gli Stati membri sull'interpretazione della legge, è necessario dare potere alla Commissione a livello europeo per decidere. Non si può fare a scaricabarile, è colpa della Commissione o degli Stati membri. Nel complesso, molte cose sono andate storte. A livello di Stati membri, della Commissione, ma anche il Parlamento è stato responsabile. Quindi abbiamo una responsabilità condivisa e se guardiamo al futuro ora, dobbiamo prendere sul serio questa responsabilità e disegnare delle raccomandazioni per ottenere davvero un sistema migliore. Questo potrà funzionare solo se lavoriamo insieme, Stati membri, Commissione e Parlamento. Il messaggio è che abbiamo imparato la lezione e ora facciamo i compiti a casa, introducendo il test RDE, Real Driving Emissions, in modo che questo scandalo non si ripeta una seconda volta.
Eurofonica!
Bonkers degli Animal Collective su Eurofonica, ancora live sul circuito delle radio universitarie, sulle migliori radio universitarie raduni, non mi stancherò mai di ripeterlo, ma andiamo avanti con la puntata. Di cosa parliamo?
Mentre ci avviciniamo all'appuntamento del prossimo 25 marzo, data nella quale si celebrerà il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, cominciamo già a filtrare indiscrezioni sul contenuto del libro bianco che presenterà la Commissione Europea. Vogliamo in particolare mostrarvi come prenderà sempre più corpo l'idea di un'Europa a due velocità.
Oh, e proprio oggi, poco tempo, poche ore fa, Juncker ha presentato il libro bianco sul futuro dell'Unione al Parlamento Europeo, un documento che si apre con le parole di Schuman, un atto molto simbolico. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà dalle realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Di questo e di molto altro ancora ci parlerà direttamente nel prossimo Focus Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia.
Eurofonica!
Chi aveva pensato che Jean-Claude Juncker non avrebbe presentato il suo libro bianco, ora dovrà prepararsi a leggerlo. E sì, sarà pubblicato prima del vertice di Roma. Sono queste le parole del portavoce della Commissione UE, Margaritis Schinas. Dunque, il testo c'è, ma non ha ancora la data. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere l'8 marzo, anche se non è stato confermato da alcuna fonte ufficiale. La novità principale riguarda quindi proprio la tempistica. Fino a pochi giorni fa, come vi avevamo anticipato nell'ultima puntata, si pensava che il documento sarebbe stato pubblicato il prossimo 25 marzo, durante la cerimonia dei 60 anni della firma dei Trattati di Roma. Alcune fonti imputavano questa improvvisa accelerazione all'incontro che si è svolto una settimana fa tra il presidente della Commissione UE e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma la ricostruzione è stata smentita da Schinas. Secondo il portavoce della Commissione, infatti, il fulcro del summit tra Juncker e Merkel è stato il futuro dell'Unione in vista del vertice del 25 marzo a Roma. Sembra piuttosto che l'impulso decisivo sia arrivato dalla discussione al Collegio dei Commissari UE tenutosi la scorsa settimana. Per la preparazione del Libro Bianco sono in corso continui contatti con i leader europei e il Presidente ha sempre avuto in testa che l'unità dei 27 deve essere la strada da seguire, ha proseguito Schinas. Ma cominciano a filtrare anche le prime voci sul contenuto del Libro Bianco. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga L'Echoir, che cita fonti europee vicine al dossier, il documento dovrebbe indicare 4 o 5 scenari concreti che non comportino la modifica dei trattati da presentare alla riflessione degli Stati membri per rilanciare il funzionamento dell'Unione Europea dopo la Brexit. Tra le varie ipotesi sul tappeto sembra profilarsi anche quella più ripresa evocata negli ultimi mesi. Vale a dire un'Europa a più velocità, in cui i paesi intenzionati ad andare avanti più rapidamente nell'integrazione possano farlo senza essere frenati dagli altri. Una prospettiva, questa, che sembra dunque essere vista di buon occhio sia dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che si era detta favorevole al vertice di Malta dello scorso 3 febbraio, così come dai vertici delle istituzioni comunitarie, non soltanto il presidente della Commissione, ma anche il vicepresidente Timmermans, entrambi apertamente a favore dell'ipotesi. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Moon Taxi con Red Hot Lights, ovviamente su Eurofonica. E avete sentito parlare del Libro Bianco sul futuro dell'Europa, che, stando alle parole di Juncker, è stato definito come una carta d'identità dell'Unione Europea a 27. E un libro che serve per salvare l'Europa, quindi molto ambizioso, a partire proprio dalla necessità di delineare una propria visione del futuro post-Brexit. Si tratta di un piano in 5 punti, con opzioni concrete, secondo la Commissione, su cui intavolare un discorso tra tutte le forze politiche. Sicuramente un risultato che molti avrebbero considerato inimmaginabile 60 anni fa, quando appunto i 6 stati membri, gli stati fondatori, firmarono i trattati di Roma. Chiaramente però da lì la strada deve essere ancora da percorrere tantissima. Non è una cosa scontata il fatto che sia stata accolta piuttosto tiepidamente questa presentazione. In realtà le forze politiche lamentano proprio il fatto che si sia davanti a una sorta di inazione, ecco. Però da qui al 2025 il Libro Bianco di Juncker intende delineare un percorso e analizzare i 5 scenari ipotetici per riuscire a salvare l'Europa, e questa è la cosa importante. Un'altra tematica importante di cui non vi abbiamo parlato nella scorsa puntata è stata anche l'approvazione del temutissimo pacchetto d'inverno del semestre europeo, che riassume i progressi e o i regressi dei paesi europei nell'ambito economico e sociale, vero Elisabetta?
Esattamente. Nello scorso 22 febbraio la Commissione europea ha infatti pubblicato la sua analisi della situazione economica e sociale proprio degli Stati membri, che comprende anche una valutazione degli squilibri rimanenti. Diciamo una specie di pagellone in cui la Commissione dà i voti e direi anche che sanziona, che insomma non si è applicato. Un po' come succede a scuola, Rossella.
Eh sì, esatto. Chi non si applica viene messo in ultima fila. Nel complesso la Commissione prende atto che gli Stati membri stanno progredendo nell'attuazione degli orientamenti strategici. Le relazioni per paese pubblicati mostrano che nella maggior parte degli stati la ripresa economica ha contribuito a ridurre i tassi di disoccupazione, sebbene questi superino ancora i livelli pre-crisi. Quindi sembrerebbero apparentemente tutti quanti promossi.
Hai detto bene, apparentemente, oserei dire più o meno, ma nessuno è completamente al riparo dai rischi. Nel novembre scorso la Commissione aveva anche già individuato, infatti, gli ultimi della classe, addirittura 13 stati, su cui ha avviato esami approfonditi per accertare l'eventuale presenza di squilibri macroeconomici e valutarne l'entità. Quando si dice che gli esami non hanno mai termine, e il risultato?
Il risultato è che in realtà effettivamente ha riscontrato degli squilibri in ben 12 paesi che continueranno a essere oggetto di monitoraggio specifico. Quali? Bulgaria, Francia, Croazia, Italia, Portogallo, Cipro, Germania, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia.
La commissione ha bacchettato l'Italia, lo sappiamo bene, ne hanno parlato tutti i media nazionali e addirittura ha adottato una relazione in cui afferma che il criterio del debito non può considerarsi rispettato dalla nostra penisola.
Tuttavia la commissione temporeggia, la decisione di raccomandare o meno l'avvio di una procedura sanzionatoria per i disavanzi eccessivi sarà presa infatti solo in base alle previsioni dell'attuazione degli impegni di bilancio che saranno assunti alle autorità italiane nel febbraio 2017. Quindi cosa succede in sostanza? Si temporeggia. Dalle parole del commissario degli affari economici Pier Moscovici, l'Italia deve operare delle riforme per la crescita, ma anche una politica di bilancio che sia responsabile. È questo appunto il senso del report, del rapporto che è stato presentato sull'Italia. Certo, si rendono conto che è necessario un certo tempo affinché le riforme possano andare avanti e diventare operanti, per cui non vogliono giudicare senza troppa fretta. E per questo appunto ci sono state numerose riunioni di lavoro con il collega Padoan e quindi il rapporto di fiducia pare che non sia stato completamente messo in crisi. Certo, ancora c'è molta strada da fare.
Bene, direi che per ora abbiamo parlato abbastanza. Prima di tornare a discutere di Europa, ci concediamo un piccolo break.
Ci seguivamo da bambini noi, con le pistole in mano, eravamo due cowboy. Poi molti anni dopo ci siamo ritrovati complici in una discoteca tra troppa gente decibel. Ci siamo dati un bacio al ritmo del successo del momento.
E avete ascoltato Marianne Mirage, Le canzoni fanno male, sempre su Eurofonica.
Dunque, torniamo a noi. Le commissioni affari economici e monetari e libertà civili hanno votato proprio martedì l'aggiornamento della legislazione europea contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'elusione fiscale, misure che porrebbero fine al segreto sui veri proprietari delle aziende e porterebbero ad una maggiore condivisione delle informazioni tra gli stati membri.
Ma per Eurofonica ha approfondito la questione Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, direttamente da Roma, nel prossimo servizio.
Eurofonica.
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 Dopo 15 anni il Parlamento europeo legifera sul terrorismo all'insegna del prevenire meglio che curare. Lo ha fatto durante la plenaria di febbraio con una risoluzione che modifica il regolamento europeo sul terrorismo del 2002. Cosa è cambiato? Innanzitutto la definizione di reato terroristico è stata allargata anche ai cosiddetti atti preparatori ed è stato fissato un tetto minimo di 15 anni di reclusione nei casi in cui venga imposto il massimo possibile della pena, in modo da armonizzare in tutta UE la punibilità di questi reati. Un'altra importante novità riguarda la tutela delle vittime del terrorismo. Il Parlamento europeo chiede agli Stati membri che istituiscano servizi di sostegno per le famiglie delle vittime, in particolare a ridosso degli attacchi. Con una direttiva collaterale, poi, sono stati resi più stringenti i controlli del traffico in entrata e in uscita dall'Unione europea. Alle frontiere dello spazio Schengen, sia i cittadini europei che quelli dei paesi terzi saranno sottoposti a controlli incrociati tramite la consultazione di banche dati condivise. L'obiettivo è anche quello di arginare un fenomeno particolare, esistente da anni ma ultimamente divenuto di maggiore rilevanza, quello dei foreign fighters, combattenti occidentali che, sposata la causa jihadista, decidono di partire verso zone di conflitto quali la Siria, combattendo sul campo e dunque ricevendo l'addestramento che, una volta rientrati in patria, li rende un potenziale pericolo. Secondo l'ultimo rapporto di Europol sulle tendenze del terrorismo in UE, sono ad oggi 5.000 le persone che hanno deciso di intraprendere questo tipo di viaggio ed il numero dei rimpatri è in crescita. La proposta di risoluzione passata al voto dell'Europarlamento sottolinea quanto questi rimpatri costituiscano una minaccia per la sicurezza dell'Unione a più livelli. Non tutti i foreign fighters rientrano con l'intenzione di compiere attacchi terroristici, ma le loro attività in patria possono essere altrettanto pericolose. Perché? Le parole chiave sono radicalizzazione, reclutamento, favoreggiamento e raccolta fondi. Come ha sottolineato la relatrice dell'Europarlamento Monica Hohlmeier del PPE, dobbiamo fermare i trasgressori prima che commettano questi atti, piuttosto che rimpiangere il fatto che ci siano stati attacchi. Con queste nuove norme si intende criminalizzare quelli che possono essere considerati atti preparatori, ovvero comportamenti che porterebbero a reati di stampo terroristico. Parliamo di attività di reclutamento, formazione, incitamento pubblico o inneggiamento al terrorismo, fino naturalmente al finanziamento dei gruppi terroristici. Inoltre, le nuove norme si soffermano sulla tipologia di adesione a tali gruppi. Oltre agli affiliati e ai foreign fighters, il PE suggerisce agli stati membri di monitorare l'attività dei cosiddetti lupi solitari, attentatori isolati radicalizzati che spesso transitano da un paese all'altro dell'Unione nel tentativo di non sollevare sospetti, eludere controlli, raccogliere fondi, procurarsi armi o, come nel recente caso dell'attentatore di Berlino Anis Amri, compiere attentati. Questo tipo di decisioni e regolamentazioni arrivano purtroppo troppo tardi. La proposta di adeguamento delle norme, approvata a febbraio, era stata presentata già a dicembre 2015, all'indomani della strage del Bataclan. I tempi della democrazia, si sa, sono lunghi. Quelli del terrorismo, inutile dirlo, sono incredibilmente rapidi. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 Daniele Silvestri featuring Caparezza con La guerra del sale su Eurofonica.
Torniamo a parlare del nuovo scandalo finanziario che si abbatte sul Front National e sulla sua leader, Marine Le Pen, a meno di 2 mesi dalle elezioni presidenziali. La Le Pen e altri membri del suo partito sono accusati di aver utilizzato fondi europei per pagare lo stipendio ad alcuni finti collaboratori parlamentari che avrebbero svolto in questo caso il loro lavoro non nelle istituzioni europee ma per il proprio partito in Francia.
La Le Pen, leader del Front National, convocata dalle autorità giudiziarie lo scorso 22 febbraio, ha rifiutato di presentarsi. Intanto il consenso però dell'elettorato nei suoi confronti aumenta sempre di più. A darci un quadro preciso sulla situazione è nel prossimo servizio Giuliana Ricozzi di Euradio direttamente da Parigi.
Eurofonica!
Tic tac tic tac. Manca meno di 2 mesi al primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, atteso per il prossimo 23 aprile. E in quella che a buon diritto si può definire la campagna elettorale francese più seguita degli ultimi anni, a farla da padrone sono soprattutto gli scandali finanziari che, dopo aver travolto il leader della destra Fillon, non stanno risparmiando nemmeno Marine Le Pen. Due collaboratori della leader del Front National sono indagati dalla polizia giudiziaria francese per aver ricevuto uno stipendio dal Parlamento europeo senza aver svolto le funzioni di assistenti parlamentari per cui erano stati assunti e pagati, né a Strasburgo né a Bruxelles. La Le Pen, forte dell'immunità da europarlamentare, ha rifiutato di presentarsi di fronte alle autorità giudiziarie lo scorso 22 febbraio. L'indagine in questione, aperta nel marzo 2015 dall'Olaf, l'organismo antifrode dell'UE, su richiesta del Parlamento europeo, vede protagonisti il capo del gabinetto del Front National, Catherine Grisé, e la guardia del corpo, Thierry Léger. I due avrebbero trascorso il loro tempo lavorando per le campagne elettorali del Front National nella sede di Nanterre, in Francia. Si parla di circa 340.000 euro di fondi europei utilizzati per pagare lo stipendio di Léger nel 2011 e quello della Grisé dal 2010 al 2016, soldi che la Le Pen si è rifiutata di restituire. Proprio per questo, le autorità europee procederanno con il pignoramento del fondo rimborsi e la decurtazione dello stipendio della leader di estrema destra. Ma non finisce qui. È possibile che la frode scoperta sia solo la punta dell'iceberg. L'Olaf ha infatti aperto dei procedimenti contro altri deputati del Front National, tra cui figura Jean-Marie Le Pen, padre di Marine e fondatore del Front National, per aver sottratto all'Europarlamento più di 1 milione di euro. Lo scopo e le modalità sarebbero gli stessi: pagare presunti assistenti per un lavoro al Parlamento europeo mai svolto. clamore delle autorità è che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio sistema fraudolento messo in piedi ai danni dell'Unione e dei cittadini europei. Di fronte a simili accuse, la leader del Front National ha negato ogni coinvolgimento e anzi ha accusato la giustizia francese e le istituzioni europee di utilizzare un'inchiesta vecchia di 2 anni per gettare fango sulla sua campagna elettorale in vista delle presidenziali. Proprio per questo, Marine Le Pen ha affermato di non voler sostenere alcun interrogatorio fino alla conclusione della tornata elettorale. Tecnicamente quindi fino a giugno. I guai finanziari del Front National e della sua beniamina non finiscono di certo qui. Oltre ad una vecchia accusa di evasione fiscale riguardante il suo patrimonio, Marine Le Pen si trova a dover fronteggiare anche gli ultimi risvolti dell'inchiesta aperta nel 2014 contro il capo della comunicazione del suo partito, indagato per aver gonfiato le fatture emesse durante le ultime campagne elettorali. Scandali su scandali, che al contrario di quanto accaduto per Fillon, non sembrano scalfire il consenso elettorale della Le Pen. Un recente sondaggio, realizzato dal quotidiano francese Le Figaro, la dà addirittura in testa al primo turno, con il 27%, contro il 25% del suo avversario principale, Emmanuel Macron. Una previsione parziale e di certo prematura, ma che permette alla leader del Front National di poter essere ancora la candidata più forte, almeno per ora, nonostante tutto e nonostante tutti. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Noir Désir con L'Event nous portera su Eurofonica. Noi siamo quasi arrivati in chiusura di questa puntata. In realtà quello che vi vogliamo proporre a questo punto è il classico momento della rassegna stampa live. Questa volta ci siamo collegati direttamente, l'abbiamo preannunciato nella diretta Facebook, però per chi ci stesse ascoltando direttamente su radiofonica.com o sulle altre radio del circuito delle radio universitarie italiane, ci colleghiamo direttamente con Catania da Radio Zammu con Carlo Sferrazza. Benvenuto Carlo!
Ciao, ciao Rossella, ciao a tutti.
Allora, questa è stata una settimana particolarmente intensa da un punto di vista europeo. Noi abbiamo visto, si è parlato appunto del libro bianco, la settimana scorsa è stato presentato il pacchetto d'inverno, però che cos'altro succede? Ecco, veniamo proprio alle questioni più importanti di questa settimana. E allora ti chiederei proprio di introdurre una questione che è sempre verde. Noi ne parliamo sempre, ma proprio sempre, 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 accanto alla Brexit, proprio su Eurofonica. Ovvero la questione migranti.
Perché purtroppo ci sono delle brutte notizie, se così possiamo dire, in quest'ambito. Infatti ci sono delle accuse abbastanza gravi di alcuni abusi nei confronti dell'Ungheria. Una proposta di legge del governo ungherese infatti permetterà alle autorità di detenere in maniera automatica i richiedenti asilo nelle zone di transito e rispedirli poi sommariamente alla frontiera con la Serbia. Questo è quanto denunciato quantomeno da Human Rights Watch, Hungarian Helsinki Committee e altre organizzazioni non governative durante un dibattito alla Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo, dibattito in cui è stato chiesto anche un intervento della Commissione. Da un lato abbiamo Todor Garbos di Amnesty International che dice che il governo ostacola la richiesta di asilo per molti migranti che sono respinti al confine e arrivano addirittura, insomma, notizie preoccupanti anche di abusi alle frontiere, perché insomma alle frontiere non c'è lo stesso controllo, non è garantito lo stesso controllo che potrebbe essere garantito all'interno di uno Stato, paradossalmente. Molti migranti, tra cui bambini, sono bloccati in Serbia e l'ultima proposta del Ministero dell'Interno, quindi appunto la detenzione automatica e poi il rispedire queste persone alla frontiera, peggiorerà ulteriormente la situazione. Dall'altro lato invece abbiamo il ministro della giustizia ungherese, che è Laszlo Troscani, secondo cui bisogna fare una distinzione tra profughi e migranti economici. L'Europa, dice Troscani, si trova in una situazione di forte incertezza, le popolazioni nutrono preoccupazione e si attendono un cambiamento. I governi, chiude poi Troscani, hanno la legittimità del suffragio, quindi fondamentalmente il discorso del ministro dell'interno è quello di operare una distinzione, un distinguo tra i profughi effettivi e i migranti economici. Fondamentalmente è tutto un discorso che si basa, Rossella, sulla paura, poiché c'è questa forte incertezza dell'Europa e ci sono queste preoccupazioni da parte dei cittadini europei, il governo ungherese ritiene che questa sia, insomma, la strada migliore da seguire.
E sicuramente non è l'unico, anche perché ricordiamo che siamo in clima di elezioni e quindi da un lato nei più grandi paesi europei, penso alla Germania e alla Francia, sicuramente tematiche di questo tipo attaccano tantissimo, come del resto anche l'Unione Europea si continua a interrogare proprio su questa questione migranti. È proprio questa settimana, se non erro, che le commissioni del Parlamento Europeo stavano discutendo anche la proposta per limitare la dispersione dei minori che arrivano all'interno dell'Unione Europea. Questo è un altro grosso problema che purtroppo è sottovalutato, cioè proprio la sparizione dei minori una volta che sono entrati all'interno del territorio dell'Unione Europea. Non si sa che fine facciano, se vengano irretiti da criminali per il traffico di organi piuttosto che prostituzione, piuttosto che ancora una volta criminalità organizzata. E certo è che sono tematiche molto molto stringenti, ma cambiando tematica e parlando di liberalizzazioni, citavamo un po' all'inizio della puntata che il Parlamento discuterà proprio anche delle liberalizzazioni dei visti verso l'America, però è successo anche qualcosa nei confronti della Georgia. Ci vuoi spiegare che cosa sta accadendo?
Sì, il Consiglio in pratica dà l'ok alla liberalizzazione dei visti dalla Georgia. I cittadini georgiani infatti potranno entrare nello spazio Schengen senza bisogno di visto per soggiorni però di breve periodo, attenzione, massimo 90 giorni, per motivi familiari, di turismo o di affari, non per quanto riguarda il lavoro continuativo. La plenaria del Parlamento Europeo aveva dato il suo voto favorevole lo scorso 2 febbraio e ora le due istituzioni devono firmare il nuovo regolamento, che poi entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le misure in questione non si applicano ad Irlanda e a Gran Bretagna, che continueranno ad applicare la loro legislazione nazionale in materia di visti in accordo con i protocolli annessi ai trattati europei. Quindi, spazio Schengen aperto per i cittadini della Georgia, se il soggiorno è un soggiorno di breve periodo che non riguardi un lavoro continuativo per i cittadini georgiani.
Certo, e parliamo invece adesso di politica internazionale dell'Unione Europea. Il libro di Juncker parla proprio della necessità per l'Unione Europea di delineare un proprio futuro nel contesto internazionale, no? E quindi di non accodarsi né alle decisioni degli Stati Uniti né a quelle di altre organizzazioni come possono essere ad esempio l'ONU. E qui rientra proprio a fagiolo la questione delle sanzioni che l'Unione Europea commina nei confronti di alcuni paesi. Penso alla Russia, ma non solo, penso anche alla Corea del Nord.
Esatto, perché l'Unione Europea ha deciso di rafforzare le sanzioni economiche in linea con quanto deciso dal Consiglio di sicurezza ONU di novembre. Infatti i 28 hanno adottato ulteriori misure restrittive di tipo economico che prevedono delle restrizioni sugli scambi commerciali di risorse energetiche. È stato imposto inoltre il divieto di formazione da parte dei 28 nei confronti dei nordcoreani nelle discipline legate al nucleare e alla missilistica, e alla sospensione della cooperazione tecnica e scientifica in cui si è in qualche modo coinvolta la Corea del Nord, tranne per scambi medici. Quindi tutti quei corsi di formazione che di fatto venivano fatti dall'Unione Europea in realtà adesso sono sospesi. Ci sono però alcune esenzioni per evitare che le nuove sanzioni impattino da un punto di vista umanitario la popolazione nordcoreana. A dicembre il Consiglio aveva già aggiunto 11 persone e 10 entità alla blacklist, per cui è previsto il congelamento dei beni e il blocco dei visti. Quindi un'Unione Europea esattamente in linea con il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sperando insomma che questo clima di tensione si possa distendere e possa cambiare in futuro.
Bene, ma allora adesso arriviamo proprio in chiusura di questa fantastica rassegna stampa parlando invece di export. Parliamo di introiti economici per l'Unione Europea.
Esatto, adesso diamo anche qualche bella notizia e diciamo che grazie all'export, che l'export dell'Unione Europea è cresciuto di 1 miliardo circa grazie agli accordi commerciali siglati appunto dall'Unione. Gli accordi commerciali siglati con il Messico, con la Corea del Sud e la Svizzera hanno fatto aumentare infatti le esportazioni di prodotti agroalimentari europei un valore di oltre 1 miliardo di euro e hanno incrementato il valore aggiunto nel settore di 600 milioni di euro. A fare queste dichiarazioni è il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, presentando uno studio indipendente realizzato su richiesta della Commissione che indaga nel dettaglio l'impatto dei accordi sull'economia dell'Unione Europea, in particolare per il settore agroalimentare. Quindi introiti dell'Unione Europea che crescono di oltre 1 miliardo e questo insomma è una buona notizia, no?
E vediamo quanto poi alla fine si intascheranno i cittadini europei di questa grandissima impennata dell'export europeo. Staremo a vedere, direi, no? Allora, sì. Noi ti ringraziamo per questa fantastica rassegna stampa. Ancora una volta, Carlo Sferrazza da Radio Zammù, direttamente da Catania. E grazie Carlo, che dire. Noi adesso ci ascoltiamo una fantastica canzone che non mi ricordo, ma ce l'ascoltiamo e ve la disannuncio dopo.
Abbiamo ascoltato The Dandy Warhols, Think Girls Knock Me Out. In chiusura un breve dialogo in merito alla terza edizione dell'indice di competitività regionale relativo all'anno 2016 della Commissione Europea, uno studio che prende in esame 263 regioni dell'Unione Europea a cui sono fornite indicazioni utili per migliorare il loro rendimento economico. Vi starete chiedendo in che condizioni è messa l'Italia. Beh, tutte le regioni italiane, fatta eccezione per la Val d'Aosta, la Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano, perdono colpi rispetto all'ultima rilevazione.
Oh, ma soprattutto si staranno chiedendo che cos'è l'indice di competitività regionale. Ebbene, è quell'indicatore che misura diversi aspetti della competitività, basati però su vari gruppi di fattori. Da un lato ci sono i pilastri di base, che sono appunto le istituzioni, la stabilità macroeconomica, le infrastrutture, la salute e l'istruzione di base. Dall'altro lato ci sono pilastri invece legati all'efficienza, quindi l'istruzione superiore, la formazione, l'apprendimento permanente, l'efficienza del mercato del lavoro e anche le dimensioni del mercato. E infine i pilastri dell'innovazione, quindi si parla di maturità tecnologica, sofisticazione di imprese, innovazione e non è un caso che insomma l'Italia sia sempre un po' un fanalino di coda.
Sempre agli ultimi posti. Ma veniamo ora alla classifica. Al primo posto c'è l'area di Londra, mentre la Guyana francese sta in ultima posizione. Per quanto riguarda le regioni italiane, svetta in alto la Lombardia al 143° posto in Unione Europea, seguita dalla provincia autonoma di Trento al 153° in Unione Europea. Il Lazio a ruota insieme all'Emilia Romagna e alla provincia autonoma di Bolzano al 160° posto.
Oh, in coda invece troviamo alla 226esima posizione la Basilicata, seguita pari merito da Campania e Sardegna, Puglia, poi Calabria e Sicilia. La cosa sconvolgente è che il Molise c'è e sta nel mezzo della classifica. Ma ora siamo veramente in chiusura di questa puntata e come sempre vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Chiaramente non vi possiamo lasciare senza le EU Skills realizzate questa settimana dal grandissimo Fabiano Catania di Radio Eco Pisa.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Sarebbe possibile concludere una puntata di Eurofonica senza raccontarvi le ultime sulle opportunità di stage e tirocini in Europa? Ovviamente no. Quindi cominciamo subito. Avete una particolare passione per il diritto e la giustizia? La Corte di Giustizia dell'UE vi sta cercando. Ogni anno la Curia mette a disposizione stage retribuiti di 5 mesi in diverse aree: comunicazione, ricerca e documentazione, traduzione, interpretazione e cancelleria. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o un diploma di interprete di conferenza. C'è tempo fino al 30 aprile per inviare l'application tramite l'apposito modulo scaricabile sul sito www.curia.europa.eu. Se invece siete dei maghi dell'informatica e conoscete il linguaggio Java come le vostre tasche, potreste divertirvi a fare gli smanettoni nell'ufficio del mediatore europeo. L'Ombudsman infatti è alla ricerca di un esperto in web development da inserire in un tirocino che si svolgerà tra settembre 2017 e gennaio 2018. Volete perdervi questa occasione? Sicuramente no. Allora consultate il sito www.ombudsman.europa.eu e affrettatevi, c'è tempo fino al 31 marzo. Se invece per voi il quantitative easing, l'euro e la deflazione non hanno segreti, sicuramente casa vostra è la BCE. Entro il 6 marzo potete candidarvi per uno stage di 12 mesi alla Direzione Generale di Politica Monetaria. Non è necessaria l'amicizia Facebook con Mario Draghi, ma almeno una laurea triennale in economia. Maggiori informazioni sul sito www.ecb.europa.eu. Facile, no? Le opportunità non finiscono mai, quindi alla prossima settimana con le EU Skills più interessanti. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco Pisa. Eurofonica.
Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Eurofonica.